Allora, cominciamo il nostro incontro. Siamo quasi 20 e 29, cominciamo in maniera tedesca, puntuali, anche se non lo siamo. Bene, allora ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Bene, allora ben trovati. E penso che siamo ormai nelle giornate calde, non solo qui nel nostro sud, ma penso anche nel nord. E allora ci lasciamo, speriamo, scaldare dal fuoco dello spirito, e in questo ultimo incontro che naturalmente da parte mia proverà semplicemente ad accennare lo spirito nel Nuovo Testamento. È un tema che richiederebbe tutta una serie di incontri che ci lasciamo per un'altra volta, ma nei nostri tre incontri abbiamo visto, ne abbiamo dedicati due all'antico e stasera semplicemente vorrei accennare qualcosa dei Vangeli per poi fermarmi soprattutto nel brano che conosciamo di più e che poi ascolteremo anche domenica prossima, che sarà proclamato nelle nostre assemblee liturgiche appunto della Pentecoste. E, ecco, allora naturalmente ci siamo detti che l'idea era cercare di metterci in ascolto di alcuni brani biblici che possano darci qualche tratto, qualche così nuance, qualche sottolineatura sulla persona dello Spirito Santo e soprattutto su ciò che lo Spirito Santo opera, questo Spirito che appunto è lo Spirito del Padre inviato per mezzo di Cristo che giunge a noi. E allora, semplicemente, così tanto per cominciare, vi ricordo, ecco, no, alcuni brani dei Vangeli, ce ne sarebbero naturalmente tanti, in cui si parla dello Spirito, anche se naturalmente questi brani, come dire, cioè, fanno riferimento, vedremo, ad alcuni momenti particolari della vita del Signore. Poi, durante il suo ministero, è come se naturalmente l'intento degli evangelisti sia quello di parlare più di Gesù che dello Spirito e lasciare che poi siano gli atti, la vita della Chiesa e poi anche le lettere di Paolo, no? Dove appunto si parlerà più della vita nello Spirito. Appunto, ricordate come più volte Paolo parlerà di vivere la vita nello spirito in contrapposizione alla vita nella carne. I veri adoratori sono coloro che vivono nello spirito e che hanno combattuto in qualche modo appunto la spinta della carne, che naturalmente bisogna subito ricordare, come abbiamo fatto anche nel primo incontro, che spirito e carne non sono da vedere nella maniera greca, dove appunto spirito sarebbe qualcosa di più appartenente al mondo, diciamo, spirituale, immateriale, no? E invece la carne è qualcosa che ha a che fare con la materia. No, vivere secondo lo spirito è vivere secondo la relazione. Ricordate, lo spirito è relazione, e visto non come una parte dell'uomo, ma tutto l'uomo che in qualche modo cerca di vivere nella relazione con Dio, con gli altri, con se stesso, col mondo, e carne ha a che fare con l'uomo nella sua fragilità. E allora vivere secondo la carne è vivere chiudendosi, prendendo come principio, cercando di salvare la propria fragilità vista come chiusura, e che la vita secondo lo spirito porta alla vita, dirà Paolo in tanti passaggi delle sue lettere, e la vita secondo la carne porta alla morte, alla chiusura. Questo spirito che è presente nella vita di Gesù, tanto per dire, prendendo i Vangeli, poi torniamo al testo degli Atti, un testo naturalmente a noi molto caro è il testo appunto dei Vangeli dell'infanzia, e dove nell'Annunciazione a un certo punto si dirà che Maria disse all'angelo: come avverrà questo, perché non conosco uomo? Le rispose l'angelo: lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio. Ecco, questo Spirito Santo che scenderà su Maria, e questa potenza dell'Altissimo che ti coprirà con la sua ombra. Ora, attenzione, questo passaggio di Luca non fa riferimento a, perché noi siamo occidentali, no? Per cui noi dobbiamo sempre smontare il giocattolo per cercare di capire come funziona. E per cui questa ombra che coprirà Maria, e che appunto questo spirito che scenderà, noi andiamo sempre un po' a cercare di vedere ma come lei rimarrà vergine, ma come questo feconderà Maria, eccetera, eccetera. Ora, tutto questo Luca non ce l'ha in testa, perché Luca, molto più di noi, ignoranti biblici non colpevoli, come sempre, no, mi piace definirci, Luca ha tutta la risonanza dell'Antico Testamento, e questa ombra che coprirà è l'ombra che accompagna la nuvola, che accompagna con la sua ombra il cammino del popolo di Israele nel deserto, ed è anche l'ombra che copre la presenza di Dio sull'Oreb, e che a un certo punto quest'ombra che si farà casa, si attenderà, metterà la sua tenda fra le tende di Israele. E allora è come questa ombra, che è la presenza di Dio, che farà scendere la sua gloria, la Shekinah, e questa Shekinah di Dio che poi segue il popolo, tenda tra le tende, arriverà ad accamparsi nella terra dove Israele entrerà, e si presenterà, e poi la Shekinah entrerà nel Tempio di Gerusalemme, fino a quando il Tempio appunto ci sarà. E quindi allora in qualche modo quest'ombra dice, questa Shekinah di Dio che si attenda in Maria. Nella nascita di Gesù in Maria, nel concepimento di Maria, è come se la presenza di Dio, la sua Shekinah attraverso lo Spirito Santo, si fa presente in Gesù. Il Tempio, finalmente la presenza piena di Dio. E poi ancora questo spirito che si farà presente nella vita di Gesù a partire subito dal battesimo. Nel battesimo dice appunto: ed ecco, in quei giorni Gesù venne da Nazareth di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni. E subito, uscendo dall'acqua, vide squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere verso di lui come una colomba. E venne una voce dal cielo: tu sei il figlio mio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento. Ecco, questo Spirito che discende su Gesù e Gesù che è pieno dello Spirito, è presenza dello Spirito, che vedete, al di là appunto di cogliere qualcosa no, del mistero, ci facciamo sempre fatica perché le parole sempre si fermano a mezzo, il mistero è sempre di più, dice che in qualche modo questa presenza relazionale che ci mette in relazione con Dio e tra di noi si fa presenza appunto in Gesù che ci dona il suo Spirito. E ancora, non mi fermo molto appunto sui sinottici perché sennò anche qui potremmo parlare per tutta la sera, ma prendo soltanto un brano, cioè che poi torna tante volte, un brano difficile, che è sempre in Marco, al capitolo 3, a proposito dello Spirito Santo, che è il famoso peccato contro lo Spirito. Al versetto 28 Gesù dice che, amen, io vi dico, tutto sarà perdonato ai figli degli uomini, i peccati e anche tutte le bestemmie che diranno, ma chi avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo non sarà perdonato in eterno, è reo di colpa eterna, poiché dicevano è posseduto da uno spirito impuro. Questo peccato contro lo Spirito, su cui appunto sempre ci si domanda, ma che cos'è questo peccato contro lo Spirito? Perché tutto sarà perdonato, anche chi, negli Atti Vangeli si dice che anche chi avrà parlato contro Gesù potrà ricevere perdono, ma il peccato contro lo Spirito non riceverà mai perdono. E anche in Luca, noi lo troviamo in tutti i Vangeli sinottici, al capitolo 12, versetto 10, si dice: chiunque parlerà contro il Figlio dell'uomo gli sarà perdonato, ma chi bestemmerà lo Spirito Santo non sarà perdonato. E in Marco, tanto per cercare di provare a dire qualcosa su questo testo difficile, e in Marco il contesto è quello di Gesù che ha compiuto dei segni e di guarigione, e ci sono dei farisei che di fronte a questo e degli scribi dicono: lui opera questi segni per potere del diavolo. Che se volete è un modo per difendersi, no? E di chiuderla lì, un qualcosa che è avvenuto e che ci scuote e che è un segno e che inviterebbe a domandarsi da dove viene Gesù e da dove viene le sue opere, il suo potere, ma è come dire difendersi da tutto questo dicendo no, tutto questo viene dal male, punto, e il male e basta, no? E allora in qualche modo il peccato contro lo Spirito dice appunto il non voler interrogarsi e la chiusura piena e non lasciarsi interrogare. Il cuore che non domanda, e il cuore che rispetto a qualunque cosa che da Dio può venire come appello, come parola, come invito a dialogare, eccetera, e il cuore chiuso. E allora è come dire, rispetto a un cuore chiuso, qualunque appello rimane inefficace. E vedete, se da una parte noi crediamo che non c'è peccato che possa far smettere il Signore di cercarci, di continuare ad amarci e di farcelo presente in tutti i modi, dall'altra parte la nostra libertà è vera. Cioè, nel senso che noi possiamo veramente chiuderci all'amore di Dio. Allora, in qualche modo, questa potrebbe essere, non dico che è, ma potrebbe essere un po' un'interpretazione, no? La chiusura assoluta, cioè se loro si domandassero da dove viene, non peccherebbero contro lo Spirito. E ancora in Matteo c'è ancora un'altra, al capitolo 12 c'è ancora un'altra al versetto 31-32 si dice: perciò io vi dico, qualunque peccato e bestemmia verrà perdonata agli uomini, ma la bestemmia contro lo spirito non verrà perdonata. A chi parlerà contro il Figlio dell'uomo sarà perdonato, ma a chi parlerà contro lo Spirito Santo non sarà perdonato né in questo mondo né in quello futuro. È molto forte questa frase, eh? La diversità dei contesti, vi ridò le citazioni: Marco è 3, capitolo 3, versetto 28, Luca è 12, versetto 10 e Matteo 12, versetto 31-32. La diversità dei contesti, secondo alcuni commentatori, fa pensare che questa frase era una frase detta da Gesù che girava nella comunità e che era anche, in qualche modo, interrogava anche i primi discepoli. Per cui, il metterlo in contesti diversi dice anche il tentativo di cercare di capire una parola non immediata, difficile, ma non tutte le parole del Signore sono facili e noi dobbiamo continuare a interrogare, continuiamo chiedendo allo Spirito che nel Vangelo di Giovanni Gesù dirà: egli vi spiegherà ogni cosa. Noi appunto non perché ci dirà cose nuove, ma perché le parole del Signore noi non abbiamo finito di comprenderle. Il Signore ci ha detto tutto, ma è lo Spirito che nello Spirito che noi continuando a interrogare, eccetera, cerchiamo di comprendere sempre di più quello che il Signore ci ha detto e che noi non abbiamo finito di comprendere. Ora, il brano, naturalmente, un brano che invece conosciamo di più, sul quale torniamo, forse un po' più facile, forse, è appunto il racconto della Pentecoste. Dice: mentre stavano compiendosi il giorno della Pentecoste, stava compiendosi il giorno della Pentecoste e si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro. E tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Abitavano allora a Gerusalemme giudei osservanti di ogni nazione che è sotto il cielo. A quel rumore la folla si radunò e rimase turbata, perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. Erano stupiti e fuori di sé per la meraviglia, dicevano: tutti costoro che parlano non sono forse Galilei? E come mai ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua nativa? Siamo parti, Medi, Elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea, della Cappadocia, del Ponto e dell'Asia, della Frigia e della Pamfilia, dell'Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirene, romani qui residenti, giudei e proseliti, cretesi e arabi, e li udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio. Tutti erano stupefatti e perplessi e si chiedevano l'un l'altro: che cosa significa questo? Altri invece li deridevano e dicevano: si sono ubriacati di vino dolce. Il racconto continua, adesso noi ci fermiamo su questo, cioè perché, vedete, la Pentecoste va tutto il capitolo 2, cioè nel senso c'è la prima parte dal versetto 1 al versetto 13, che è quello che ho letto, l'evento. Dal versetto 14 c'è il discorso di Pietro, che è la spiegazione dell'evento. Interessante, no? Nel libro degli Atti spesso Luca presenterà degli eventi a cui seguiranno sempre delle spiegazioni. Quindi l'evento non è lasciato così, ma c'è ora Pietro, ora verrà anche Paolo, che spiegheranno l'evento. E qui la spiegazione dell'evento prenderà tutti i versetti fino al versetto 41, versetto 40 con molte parole rendeva testimonianza e gli esortava: salvatevi da questa generazione perversa. Allora coloro che accolsero la sua parola furono battezzati, quel giorno furono aggiunte circa 3.000 persone. E poi nel versetto 42 ci sarà un primo sommario della comunità cristiana, una presentazione nella comunità cristiana, erano perseveranti nell'insegnamento degli apostoli, eccetera, che corrisponde un po' più al frutto dell'evento della Pentecoste che Pietro spiega, e i versetti 42 fino al 47 sono il frutto dell'evento della Pentecoste. Allora cominciamo a vedere l'evento. E allora, prima di tutto, vedete, la nostra traduzione dice mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, ed è una traduzione non letterale, perché, e che fra l'altro fa a pugni anche col fatto che poi Pietro dirà che sono appena le 9 del mattino, vedete versetto 14, versetto 15, questi uomini non sono ubriachi, come voi supponete, sono infatti le 9 del mattino. E se sono le 9 del mattino, come mai all'inizio dice stava compiendosi il giorno? Allora, il testo greco non dice stava compiendosi il giorno, ma dice mentre stava compiendosi la Pentecoste. Quindi non è il giorno della Pentecoste, ma è il tempo che porta alla Pentecoste. La Pentecoste si sta compiendo. Ed è questo è importante perché, vedete, prima di cominciare a entrare più nel testo degli Atti, dobbiamo ricordare che la Pentecoste era una festa che esisteva già, era una festa ebraica ed è ancora una festa ebraica. La Shavuot è la festa delle settimane e cade questa festa ancora oggi 49 giorni dal contare del giorno di Pasqua, dalla festa di Pesach. E allora Shavuot è la festa dell'inizio della raccolta del grano. La festa di Pesach è una festa che anche questa ha un sostrato di per sé. La festa di Pesach, Pasqua, ha un sostrato agricolo, è la festa in cui si comincia la raccolta dell'orzo, e insieme a una festa di più di un contesto di bestiame, di allevamento, cioè in cui si partiva con il bestiame per, oggi diremo anche la transumanza, per andare in un altro luogo. E poi c'è ancora un'altra festa, la festa di Sukkot, che in genere è in autunno, la festa delle capanne, che invece è legata alla raccolta dei frutti autunnali. Allora, questo lo dico perché, vedete, il sostrato di queste feste ebraiche erano feste agricole e nomadi. Su queste feste Israele innesta il ricordo di episodi importanti dell'opera di Dio per noi, della storia della salvezza. Allora, Pesach è legata appunto all'uscita dall'Egitto, Sukkot è legata al cammino nel deserto e all'arrivo alla terra promessa, la festa di Pentecoste, Shavuot, che è quella che ci interessa, è legata all'Oreb e all'alleanza. E Esodo 19, dove appunto Israele è uscito dall'Egitto, ha passato il mare, ha percorso un certo tratto nel deserto, arriva all'Oreb, e ricordate, il popolo rimane ai piedi dell'Oreb, la santa montagna, il Signore è in alto, e Mosè fa da mediatore per questa alleanza che Israele, che Dio stipula con Israele. E il dono di questa alleanza è appunto il dono della Torah. Nella Pentecoste si celebra il dono della Torah. E vedete, il testo dice appunto che il testo degli Atti, mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Anche qui la traduzione non è letterale, perché letteralmente si trovavano tutti insieme nello stesso. inteso, cioè dice, luogo, però di per sé non c'è. Di per sé c'è, si trovavano tutti insieme nello stesso. E, vedete, si trovavano tutti insieme. Dire che nello stesso luogo, è quasi una ridondanza, che però fa ricordare un'altra ridondanza che Israele, la tradizione ebraica, ha sempre colto e che, vedete, noi troviamo nel, appunto, nel racconto dell'Esodo, al capitolo 19, dove si dice che appunto al terzo mese dall'uscita degli israeliti dall'Egitto, dalla terra d'Egitto, nello stesso giorno essi arrivarono al deserto del Sinai. Levate le tende da Refidim, giunsero al deserto del Sinai, dove si accamparono. Israele si accampò davanti al monte. Notate che anche qui due volte si usa il verbo accamparsi. La prima volta quando si dice che Israele e il popolo essi arrivarono davanti al deserto del Sinai, dove si accamparono, e Israele si accampò davanti al monte. Due volte. Ora, è bello che la tradizione ebraica, che ama la parola, la studia, scruta ogni appunto ogni sfaccettatura, ogni sfumatura, ogni ripetizione, su questo fatto che viene per due volte si accamparono, Israele si accampò, c'è tutto un insegnamento molto bello, no? Cioè che ai piedi del Sinai, vedete, essi si accamparono, plurale, Israele si accampò, singolare. Cioè nella Pentecoste i molti diventano uno. Nella Pentecoste i molti diventano uno. E è un po' come appunto quello che stiamo nell'Esodo, negli Atti degli Apostoli, no? Cioè, nella Pentecoste i molti diventano uno. Il problema di noi uomini è sempre come stare insieme, come essere uno. E le guerre drammatiche che non smettiamo mai di fare, quella che abbiamo più vicino, che naturalmente ci smuove nel profondo di più, ci pone sempre la stessa domanda, come essere uno? Perché la divisione porta allo scontro, porta, ricordate, sullo sfondo anche del brano della Pentecoste c'è la Torre di Babele, no? Questa Torre di Babele che narra, questo racconto, è un racconto di Genesi 11, che narra questo tentativo che parte da un desiderio di potenza, di realizzare un'unità in cui si crei una città, si faccia una torre la cui cima tocchi il cielo, le torri che sono sempre simbolo di potenza, no? Fra l'altro una torre per poter toccare il cielo nella Bibbia è il luogo di Dio e la terra è data agli uomini, cioè una torre per diventare Dio. E naturalmente sulle torri noi sappiamo, gli psicologi potrebbero dirci ancora di più come c'è tutta una simbolica fallica e maschilista di un potere che, no, che vuole cioè essere forte, no, eccetera, e non a caso anche nelle violenze, come vediamo anche nella follia della guerra, un modo in cui si afferma il potere e non soltanto uccidendo ma stuprando, no? E per dire che ecco, la violenza della forza che penetra e dove appunto ci si dà un nome, che se pensate nel racconto della Torre di Babele, no? Cioè la cosa più immediata che ci ricorda che noi veniamo da altri, e il nostro nome. E penso che ciascuno di noi ha sentito i propri genitori che ci hanno raccontato perché ci hanno chiamato così. E perché ci hanno chiamato così, cioè, e allora, come dire, noi veniamo da una storia, non siamo principio a noi stessi. E allora il voler darsi il nome è proprio un'illusione terribile di chi appunto vuole essere principio a se stesso. E la Torre di Babele, come sapete, questo racconto è un racconto che è legato anche a, cioè, a proprio al, un racconto eziologico, viene detto, no? Cioè, scusate, chi ha la telecamera aperta non si muova tanto, perché un po' ci sono anche gli altri che guardano, grazie, e, oppure tolga la video. E dicevo, un racconto eziologico che vuole in qualche modo spiegare appunto la diversità delle lingue, che da una parte è un'esperienza che tutti noi facciamo ed è piacevole quando per esempio andiamo a Roma, saliamo dalla stazione Termini, saliamo al 64 e stiamo attenti a non farci rubare il portafoglio, e ci sono delle, soprattutto delle turiste americane, che naturalmente noi uomini ci fanno così un po' guardarle, ascoltare che parlano in inglese, e noi ci diciamo sempre: quando impareremo l'inglese? E però ecco, sullo stesso autobus, se invece di turiste ci sono dei arabi che parlano tra di loro, la sensazione non è la stessa, e magari scendiamo alla fermata successiva perché abbiamo paura che siano dei terroristi e che prima o dopo si faranno saltare in aria. E allora il parlare lingue diverse può essere anche scontro, paura, e allora divisione. E fra l'altro, come il problema poi non è parlare neanche codici linguistici diversi, perché anche noi in tante situazioni, anche nelle nostre famiglie, sperimentiamo come a volte abbiamo lo stesso codice linguistico, ed è come se parlassimo lingue diverse. E nelle guerre io credo che si fa l'esperienza massima di magari utilizzare lo stesso codice linguistico e avere proprio lingue diverse. Perché c'è un cuore diviso, perché l'unità non si può fare sulla forza o sulla paura o sull'ideologia, e c'è qualcosa di diverso che può far passare dal plurale al singolare, ed è appunto questa esperienza negli Atti, nei discepoli, che notate, fra l'altro, venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, ed impietì tutta la casa dove stavano, e apparvero loro lingue di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro. Naturalmente questo vento, questo fragore, questo vento impetuoso, questo fuoco ci ricordano l'Oreb. Ci ricordano Elia all'Oreb, ricordate il brano che abbiamo anche letto la volta scorsa, no? Cioè, dove manifestazioni della potenza di Dio, che è una potenza rispettosa, voce di un silenzio che svanisce, del mistero dell'amore che non si impone e che allo stesso tempo incontrato, ascoltato, in questo voce di un silenzio che svanisce, e ecco, no, come dire, permette che il cuore si riscaldi. Fra l'altro, questo fuoco, che lingue come di fuoco, qui siamo nel racconto di Luca. Ricordate che Luca parlerà anche di questo fuoco del cuore nel racconto dei discepoli di Emmaus. Quando i discepoli appunto riconoscono Gesù ed egli scompare alla loro vista, arrivati ad Emmaus, eccetera, eccetera, si dicono tra loro: non ci ardeva forse il cuore nel petto all'ascolto quando ci narrava la parola? Allora, è l'esperienza dello spirito che ravviva il cuore, che riscalda il cuore, che lo apre, che lo ravviva e che si posa su ciascuno. Vedete, queste lingue si dividono e si posano su ciascuno di loro. Non si posa solo sul capo. Noi nelle visioni folli e mortifere di dittature che ci promettono il sogno dell'unità, in cui c'è l'unto del Signore, che ha avuto lui lo spirito, e per cui, cioè, come dire, si posa solo su di lui e tutto quello che dice presume, vuole, pretende, meglio, l'infallibilità, questa è la dittatura, che a volte, attenzione, può essere anche in alcune, può infiltrarsi anche nelle esperienze ecclesiali, no? Che poi prendono la dinamica della setta, dove c'è il capo carismatico che sa tutto lui, lo Spirito Santo, o il capo anche donna, no? Purtroppo avviene, no, qui lo Spirito cade su ciascuno, su ciascuno. Vedete, è la fatica anche che come Chiesa in quest'anno si fa nel far entrare la voglia, il desiderio del sinodo, no? Cioè di camminare insieme, di poter in qualche modo cogliere come ciascun battezzato, in quanto riceve lo Spirito, ciascuno è chiamato all'ascolto, al discernimento, e ciascuno in qualche modo può essere portatore di una parola che ha a che fare con il Signore. E vedete, ricevono lingue e parlano lingue, cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Sapete che su queste lingue, che poi verranno compresi da tutti, ci sono varie interpretazioni. C'è un'interpretazione che fa riferimento alla glossolalia, quello di cui anche poi Paolo ai Corinzi dovrà cercare di mettere un po' un freno, perché ai Corinzi piaceva tanto durante le preghiere parlare lingue che nessuno capiva, le lingue degli angeli, tra virgolette. Paolo dice: vabbè, fatelo pure, l'importante è che ci sia qualcuno che spieghi quello che la persona presa più o meno dallo Spirito. Allora, ecco, no, questa comunione, questa possibilità di essere uno, di una pluralità in cui ciascuno parla. Ciascuno può parlare ed ascoltare, c'è un'unità che diventa comunione. E fra l'altro questo fatto che ciascuno li sente parlare nella propria lingua familiare, siamo parti, medi, lamiti, eccetera, eccetera. C'è una parola che appunto è detta da qualcuno, ma che raggiunge ciascuno nella sua storia. E questo non grazie alle capacità dei discepoli, ma del fatto che attraverso i discepoli lo spirito del Signore, crea relazioni. Io credo che anche poi l'esperienza che ciascuno di noi ha fatto, cioè quando nello spezzare il pane della parola fatto da un fratello, da una sorella, nella Chiesa, questa parola abbiamo fatto esperienza che, ascoltandola, che sembrava rivolta a noi, che era rivolta a noi, che parlava nella nostra lingua familiare. cioè nella nostra famiglia, nella nostra familiarità, nel nostro quotidiano, ci raggiungeva. E allora questo non è per merito del fratello o della sorella che fa questo servizio, come io in questo momento, ma dello Spirito del Signore, che in qualche modo ci dà vita, ravviva il nostro cuore e ci pone in relazione con Dio e tra di noi, con Dio e tra di noi. Nella tradizione ebraica il racconto del deserto, del cammino nel deserto, viene sempre un po' rivisto come, come il tempo del fidanzamento. E l'arrivo all'Horeb e la stipula dell'alleanza con Dio, con il dono della Torah, è visto come il matrimonio. Se nel deserto, camminando nel deserto, Israele e il Signore si sono frequentati, diciamo, all'Horeb si sposano. E il dono della Torah è il contratto di nozze, da che tu vai. Nel matrimonio ebraico, contratto di nozze. E fra l'altro è interessante che ricordate che perché queste tavole saranno scritte due volte, perché la prima volta quando Mosè appunto le riceve da Dio scende di corsa, perché il Signore gli ha detto: guarda, mentre noi stiamo qui a scrivere il contratto di nozze, Israele si è già pervertito, mi ha già abbandonato, è andato con l'idolatria. E ricordate che Mosè, prima di scendere, prima di incontrare il popolo, rompe le tavole, che saranno poi riscritte. Ora, noi normalmente vediamo questo gesto come un gesto di rabbia di Mosè contro il suo popolo, no? Abbiamo diversi di noi appunto le immagini di quadri, illustrazioni dove c'è Mosè che solleva le due tavole, le scaglia per terra. Bene, pensate che nella tradizione ebraica c'è anche un'interpretazione che dice che questo gesto che Mosè fa è un gesto di misericordia. Cioè, in che senso? Nel senso che, dato che questa Ketubah, il contratto, non era stato consegnato ancora alla sposa, che è Israele, allora Mosè li distrugge, perché allora l'adulterio che Israele ha fatto è meno grave, cioè perché era ancora di una fidanzata, non era dello sposo, non era della sposa, per cui se lei gliel'avesse già consegnato, allora l'adulterio, ma dato che invece non gliel'ha ancora consegnato e li distrugge, è attenua la colpa. È la colpa della fidanzata, non della sposa. Allora è bello, perché allora questo compiersi, si sta compiendo la Pentecoste, si sta compiendo il matrimonio di Dio con il suo popolo, di Dio con l'umanità. Già Israele diceva che sul Sinai, quando Dio ha dato la Torah, l'ha detta in 70 lingue, di 70 popoli diversi. E secondo la tavola delle nazioni, nel libro della Genesi, nel capitolo 11, cioè si pensava che Israele antico pensava che i popoli della terra fossero 70. Per cui quel dire che è stata proclamata in 70 lingue significa che la Torah è data per tutti. Però sul Sinai soltanto Israele l'ha ascoltata. E allora, vedete, quel 70 che soltanto Israele ascolta, ma poi il suo compito è narrarlo alle genti, nella Pentecoste si compie in questa legge che Ezechiele, ricordate, diceva scriverò nei vostri cuori questa legge. E così con questo cuore nuovo potrete mettere in pratica i miei insegnamenti, questa Torah che non riusciamo mai a compiere, che è sempre più, cioè, più avanti di noi, Bene, nella Pentecoste si può realizzare perché nello spirito del Signore Gesù, il cui cuore è il cuore nuovo, il cui cuore è finalmente un cuore di carne, un cuore solidale, un cuore misericordioso, noi possiamo entrare, no, nella relazione con Dio e con gli altri, portando nel cuore la sua Torah. Ricordate che questa cosa della Torah è importante, perché la Torah, la legge, quella che noi chiamiamo legge, sono quelle indicazioni che il Signore nella sua misericordia ha dato a Israele per poter realmente entrare in relazione. Cioè, che cosa sto cercando di dire? Sto cercando di dire che noi, parlando di relazione, e di relazioni, è molto bello e allo stesso tempo ci rendiamo conto che è così difficile. E non soltanto perché è difficile vivere le relazioni, ma perché anche noi possiamo anche illuderci di vivere le relazioni, in realtà non viverle. E allora il Signore, nella sua misericordia, ci dona le sue parole che sono indicazioni per poter non ingannarci, per non rischiare di trovarci alla fine soli, di aver vissuto per noi stessi. E quello che nel Vangelo di Matteo è drammaticamente quella parabola del giudizio finale, no? Dove Gesù ad alcuni dirà: mi spiace, non v'ho mai visti. E questi diranno: ma come, Signore? No, io ero sempre con te, ero sempre in chiesa, ero sempre di qua. E Gesù dirà: guarda, io ero quel povero, quell'oppresso, quell'affamato, quel malato, quel carcerato. Non t'ho mai visto. Allora, ecco, no, anche per noi la Torah rimane importante. Però la Torah che è stata vissuta, compiuta, da Gesù. Se volete, Gesù ci dice, no, nel Vangelo di Giovanni, dice: io sono la via, la verità e la vita. E allora è come se questa relazione, questo spirito, che ci permette di relazionarci in una comunione dove ciascuno rimane se stesso. Ecco, no? Queste lingue, tutti questi paesi, tutte queste indicano proprio la possibilità di una comunione, di una vita, di uno spirito, di una forza, di un movimento che ci porta gli uni verso gli altri, facendoci rimanere noi stessi. È la comunione. Che non è la massificazione, non è la massificazione, è sempre l'inganno anche di un cristianesimo. Pensate appunto ai tradizionalisti che pensano di avere l'unità, di cercare l'unità sulla dottrina. Se ci mettiamo chiaramente sulla dottrina, allora tutti devono rispettare la dottrina, saremo uno. Ma la dottrina no, cioè, va sempre capita, interpretata, perché la vita è così. C'è sempre uno sforzo di andare verso l'altro che va con l'ascolto, col cercare di pensare, di intuire, di capire qual è la lingua dell'altro, che cosa l'altro sta cercando di dirmi, e l'altro verso di me. Ora, è interessante che versetto 12. Si dice: tutti erano stupefatti e perplessi e si chiedevano l'un l'altro: che cosa significa questo? Altri invece li deridevano e dicevano: si sono ubriacati di vino dolce. È interessante, no? Cioè, poi Pietro dirà: no, non sono ubriachi perché sono infatti le 9 del mattino, come se uno non potesse essere ubriaco alle 9 del mattino. Cioè, io penso che no, cioè, ma a me mi piace questa cosa perché vedete. I segni del Signore sono sempre segni che lasciano liberi di interpretarli come uno vuole. Anche la Pentecoste è è un segno di quel Dio rispettoso e gentile che non si impone. Per cui alcuni, vedete, si domandano che cosa significa questo, che questo è l'apertura. Cioè domandarsi rispetto a un segno, a una parola, cercare, essere disponibili a mettersi in gioco, continuare a essere disponibili a cambiare opinione, a cambiare opinione. E altri invece che, vedete, nella chiusura danno, sono ubriachi, come no, per Gesù e lo Spirito Santo, no? Cioè i segni di Gesù, viene dal demonio, punto. No. E invece il domandarsi, no, l'atteggiamento, però ecco questo Gesù che anche è lo Spirito, che è sempre lo Spirito del Padre, del Figlio, dello Spirito, dello Spirito Santo, che non si impone. Ora, naturalmente non possiamo leggere tutto il racconto, cioè per quanto riguarda anche però voglio sottolineare il discorso di Pietro, che cerca appunto di spiegare, vedete, cerca di spiegare attraverso la scrittura. La prima cosa che va a fare è la scrittura. Alla luce della scrittura si cerca di spiegare la realtà, mettendo in dinamica, no, la realtà con la parola. E allora dice, avverrà negli ultimi giorni, dice Dio, su tutti effonderò il mio spirito. Vedete, lui prende Gioele, cambiandolo un po', perché Gioele dice avverrà in quei giorni. Invece per Pietro sono gli ultimi giorni. Cioè, per Pietro Gesù è l'instaurarsi del regno definitivo di Dio tra noi, il suo essere in mezzo a noi, il suo attendarsi definitivo tra noi. E su tutti effonderò il mio spirito. I vostri figli, le vostre figlie profeteranno, i vostri giovani avranno visioni, i vostri anziani faranno sogni, e anche sui miei servi, sulle mie serve, in quei giorni effonderò il mio spirito ed essi profeteranno. Vedete? Questo spirito di vita che viene dato su tutti. E poi attenzione, farò prodigi lassù nel cielo e segni qua giù sulla terra, sangue, fuoco e nuvole di fumo. Il sole si muterà in tenebra e la luna in sangue, prima che giunga il giorno del Signore. Giorno grande e glorioso, e verrà, chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. Attenzione, il tono si fa drammatico. Perché da una parte, no, sembrerebbe che ci comprendiamo tutti, la comunione, eccetera, però poi si fa riferimento, nelle parole di Gioele, a questi segni su nel cielo, sangue, fuoco e nuvole di fumo. Il sole si tramuterà in tenebra e la luna in sangue. Perché il discorso si fa drammatico? Perché fa riferimento alla Pasqua del Signore. Cioè la Pasqua del Signore, che è un evento drammatico, tragico, l'uccisione di un uomo. E ricordate che nei Vangeli, in relazione alla morte di Gesù, c'è questi segni, ci fu un terremoto, si fece buio su tutta la terra. Queste cose, no, cioè per dire questo inconcepibile, il rifiuto dell'amore di Dio, l'uccisione del figlio. Vedete, su questo è interessante anche i padri della Chiesa, vi dico solo un commento di un padre, Melitone di Sardi, che lui diceva che al momento della morte di Gesù, dell'uccisione di Gesù da parte degli uomini, persino il sole, no, si scandalizzò, disse ma com'è possibile che gli uomini abbiano rifiutato il Dio amore? E per cui si voltò dall'altra parte, per la vergogna si voltò dall'altra parte. Naturalmente sono delle interpretazioni, no? un evento catastrofico, un, per cui dice, no, proprio questo Gesù che presso di voi fece miracoli, segni e prodigi, è consegnato a voi, voi l'avete crocifisso e l'avete ucciso. E ora Dio lo ha risuscitato. Eccetera. E, vedete, e dice a un certo punto, fratelli, mi sia lecito dirvi francamente, eccetera, eccetera, sappia dunque cosa dobbiamo fare, fratelli. Pietro disse loro, convertitevi e ciascuno di voi si faccia battezzare nel nome dello Spirito di Gesù Cristo. Cioè, questa manifestazione dello Spirito che è data da questa effusione dell'amore crocifisso, che voi avete crocifisso, vi invita a conversione, vi dà una possibilità di conversione, fratelli. Interessante che Pietro, no, li scuote, li accusa, ma chiamandoli fratelli. Voi avete ammazzato il Signore, ma Lui ha preso su di sé il vostro peccato, donandovi ancora un amore sovrabbondante. Noi potremmo dire, leggendo questo testo, ma noi gente del 2022, noi non abbiamo ammazzato il Signore, non c'eravamo. Sì, però vedete, per noi nelle vicende di Gesù, che alcuni hanno ammazzato, non tutti i giudei, eccetera, no? Lasciamo perdere questo antisemitismo, eccetera, ma che alcuni hanno ammazzato, noi leggiamo in queste vicende, nelle vicende di tutti gli uomini che sono stati coinvolti con lui, dai soldati romani, a Pilato, ai sacerdoti, ai discepoli che sono fuggiti, a Giuda che ha tradito, a Pietro che lo ha rinnegato, eccetera, noi vediamo in queste persone le nostre logiche, le nostre logiche di morte, di rinnegamento, di tradimento, di vendita, per i nostri interessi, di far fuori per il nostro quieto vivere, per l'indifferenza alle persone scomode, eccetera, eccetera. Cioè, nelle dinamiche che vengono addosso a Gesù, in tutto quel buio che viene addosso a Gesù, ci siamo noi. E la cosa che Pietro dice, chiamandoli fratelli, per dire, guardate, io sono con voi, cioè perché voi l'avete ammazzato, io l'ho rinnegato, ma se vi sto dicendo questo è per dire che non c'è peccato, se non quello dello Spirito Santo, su cui non sappiamo bene, ma che il perdono di Dio non possa raggiungervi, non possa darvi vita. E pensate che questo che sto cercando di dire è quello che ha a che fare con, e qui veramente vado verso la fine, con Giovanni, perché Giovanni nel capitolo 20, a proposito, sapete che Giovanni ha un'altra effusione dello Spirito, Giovanni, ecco, no? Giovanni, Cristo risorto, incontra i discepoli la sera di quel giorno, il fine della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo a loro e disse loro, pace a voi. Detto questo mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo, pace a voi, come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Detto questo soffiò e disse loro, ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati. Mi fermo su questo brano e concludo. Vedete, Gesù si fa risorto, supera la chiusura e l'incredulità dei discepoli e la prima cosa che dice è pace a voi. Shalom. E a questi discepoli gioiosi e impauriti di vedere il Signore, perché vedete, questi discepoli che rivedono Gesù risorto l'avevano visto prima della sua morte, l'avevano visto al momento dell'arresto, l'avevano visto magari da lontano, nascondendosi, chi l'aveva rinnegato, chi l'aveva tradito, tutti erano fuggiti, per cui era come se temessero che il Signore volesse riprendere dal punto in cui si erano lasciati, facendo i conti. E questo dire per due volte pace a voi ha una dimensione di perdono, perché ancora oggi in ebraico il termine shalom ha a che fare con un verbo che ha la stessa radice della parola shalom, che in qualche modo dice stiamo pace, no? Quando magari ci sono dei debiti che vengono saldati, alla fine uno chiude, dice stiamo pace, abbiamo chiuso tutto. E allora è come se Gesù a questi discepoli che l'avevano abbandonato, che erano stati, che non l'avevano compreso, che eccetera eccetera, dice, la prima cosa che dice è stiamo pace, ho preso tutto su di me. E la cosa che dice, se soffiando lo spirito, se di questo fate esperienza e vivete, e allora siete in qualche modo abilitati a dare lo spirito, cioè entrare nella dinamica del perdono, che non è solo per i preti, che anzi devono anche loro entrare nella dinamica del perdono, non è solo il sacramento, ma è quella dimensione che tutti sentiamo difficile e fondamentale, l'unica speranza delle nostre relazioni così violente, di inimicizia, di guerra, grande e piccola, che ogni giorno noi tutti viviamo. Guardate che qui a coloro che, cui perdonerete i peccati saranno perdonati, e a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati, è una traduzione facile, nel senso sembra dire una cosa e dire il contrario. In realtà i verbi sono diversi e dovrebbero essere tradotti in maniera più letterale, con a coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui riterrete saranno ritenuti, che è un verbo che ha a che fare con l'attaccare, col prendere, col bloccare, cioè quasi come a dire a coloro a cui non riuscite a perdonare o che non vogliono essere perdonati, allora in qualche modo è come nello spirito c'è un po' il cercare di bloccarli, di portarli, di non si risolvono, non sono stati perdonati, non riusciamo, non vogliono essere perdonati, ma è come se non li lasciamo andare. Ma nell'amore del Signore li teniamo, nella speranza e nella fiducia che lo Spirito riuscirà a fare quello che noi non siamo in grado. Ecco, allora